Allora, la domanda con cui possiamo iniziare è proprio questa. Dio può fare miracoli? Beh, io già stamattina ho detto qualcosa, mi sono lasciato, ho già scoperto un po' le carte stamattina. Io credo che una fede adulta debba dire di no. Se si crede che Dio possieda un potere sovrannaturale e che lo possa dispensare dove vuole Lui, come vuole Lui e quando vuole Lui, che Dio è? Noi, cioè nell'immaginario collettivo, pensiamo che Dio possa fare miracoli. Infatti, a volte gli chiediamo di intervenire in una situazione o in un'altra. Più delle volte queste richieste non sono mai così libere, perché tendiamo, oltre a chiedere un miracolo, o un intervento per una guarigione, qualsiasi cosa. Siamo anche propensi a fare qualcosa, no? Noi a volte diciamo: guarda, se tu mi fai questo, allora. E qui siamo veramente in un clima proprio di commercio, in qualche modo. Siamo, non so, gli diamo un'offerta, un fioretto, un piccolo sacrificio, per convincerlo, per... Ecco, capite che è un Dio molto lontano da quello che cerchiamo di dipingere in questi nostri incontri. Non è un Dio adulto, di una fede adulta, penso questo. Un Dio che in qualche modo sta un po' ai nostri ricatti, piccoli ricatti, ecco, no? Piccoli commerci. Quante, di contro, pensate alla situazione contraria, quante persone hanno perso la fede perché, avendo chiesto una cosa, non è stato esaudito. Ci sono dei casi, no, di madri che pregano per la salute del figlio, poi il figlio non guarisce, allora dice: basta, io con te, Dio, ho chiuso, perché se non mi hai aiutato, allora vuol dire o che non ci sei o che non te ne frega niente della nostra vita. Anche in questo caso, capite, questa cosa del miracolo, in positivo e in negativo, ha una certa ricaduta ancora oggi sulla fede delle persone, sulla vita cristiana. Oppure quando c'è anche un'altra strada, quella, prendiamo in qualche modo, visto che chiedere le cose a Dio sembra andarlo a disturbare nel suo trono, è una cosa troppo grossa, allora optiamo per sua madre, la Madonna, no? Allora, è un po' come avveniva in certe famiglie, no? Fino a poco tempo fa, il figlio che non vuole rivolgersi al padre, perché tanto sa che non ce n'è, allora si rivolge alla madre dicendo: senti mamma, chiedi tuo papà questa cosa qua, no? Allora è passata questa cosa anche nel cristianesimo, non vogliamo chiedere al padre perché è troppo in alto, allora chiediamo alla mediatrice Maria di intercedere per noi, perché è anche questo. E se non funziona con lei, ci rimangono i santi. Beh, la Madonna non mi ha ascoltato, ma almeno ci sono i santi, no? Poi ognuno ha il suo santo, ci sono quelli più gettonati, Padre Pio penso che sia in pole position, ecco, no? E poi ci sono anche tutti gli altri, poi ci sono quelli che nessuno considera, poverini. A Campbell a, diciamo, a vedere bene, noi non chiediamo dei miracoli quando facciamo così, chiediamo interventi più che altro per delle guarigioni, perché il miracolo neanche a Dio è possibile. Il vero miracolo neanche Dio può farlo. La guarigione, ci sono guarigioni, ci sono state guarigioni, diciamo stamattina, ma un miracolo sarebbe che se uno ha un moncherino, prega e gli spunta tutta il braccio e la mano. Questo è il vero miracolo. A Lourdes avrete visto tantissime stampelle e carrozzine come ex voto appese ai muri, ma nessuna protesi. Dio non, no, questo è. Dio non fa spuntare gli arti, quindi Dio non può fare miracoli. Gesù ha guarito gli zoppi, non ha ricostituito un membro, mutilato, ad esempio. Allora, questi sono i veri miracoli, e il resto sono guarigioni, sono. Capite? Adesso non voglio urtare la sensibilità, ecco, cioè, la cosa è grossa, ma dobbiamo fermarci un pochino su queste cose, eh? Quindi prendiamoci un po' di tempo per approfondire queste cose qua. Gesù, allora apriamo il Vangelo, perché partiamo sempre dal Vangelo, e chiediamoci se esistono dei miracoli, se usiamo miracoli in questo senso di guarigione, ecco, o miracoli anche sulla natura. Sì, esistono, certamente, ma prima ancora proviamo a recuperare una definizione di miracolo. Se voi cercate la definizione in qualsiasi vocabolario, dizionario, vi viene detto, ad esempio uno, fenomeno che si verifica in contrasto con le leggi naturali e testimonia dell'intervento di un potere soprannaturale. Ora, molte volte si dice il miracolo è ciò che la scienza non può dimostrare. Molte guarigioni, ad esempio a Lourdes, sono proprio guarigioni di fronte a cui anche la scienza medica si ferma. Ora, la cosa è curiosa perché se voi chiedete a un fisico che cos'è la materia, il fisico non riesce ad oggi darvi una definizione di materia. Questo sembra materia, questo tavolo sembra materia, ma in realtà ti dicono che non è materia come la intendiamo noi, ma è un agglomerato di energia. Tutto è energia. Quindi, capite, siamo ancora oggi, i fisici, gli scienziati, sono ancora oggi lì a dirci che non hanno parole, non hanno ancora espressioni, termini per definire che cos'è la materia. Allora, cos'è un miracolo? Allora, già la definizione di miracolo come ciò che la scienza non riesce a spiegare non ha senso. Perché se è miracolo tutto ciò di fronte a cui la scienza deve tacere per forza di cosa, allora anche nella fisica e la fisica quantistica, pensate, c'è tantissimo miracolo. Oggi non è spiegabile, domani sarà spiegabile. Diamo tempo al tempo, siamo nati ieri, eh? Capite? È troppo facile attribuire a Dio ciò che la ragione non riesce a comprendere. I primitivi, cioè l'altro ieri, i nostri progenitori usciti dalla caverna erano spettatori di un lampo nel cielo e dicono: qui è una divinità. E poi sentono il tuono, è una divinità anche molto arrabbiata. Poi passa, no, un lasso di tempo brevissimo nel contesto, no, di questo centimetro del questo metro, detto, della creazione, e poi si dicono che vabbè, è un lampo e un tuono, sono due energie che si incontrano, niente di più, Dio non c'entra niente. Capite? Attribuire a Dio ciò che ignoriamo è una scappatoia molto facile, che è stata intrapresa molto spesso, ma che non paga. Troppo facile da dire. È il tappabuchi di Bonhoeffer. È il tappabuchi di Dietrich Bonhoeffer, diceva: basta usare Dio come tappabuchi. Dio non può essere usato per tutte le nostre ignoranze. Ora, Gesù ha operato nel Vangelo segni prodigiosi, ma non miracoli. Perché dico questo? Perché voi sapete, il Vangelo è stato scritto in greco. Ora, nella lingua greca esiste una parola che indica miracolo come lo stiamo intendendo noi. Ma gli evangelisti non ricorrono mai a questa parola. Taumata sarebbe la parola. Non ricorrono mai a questa parola greca che esisteva per descrivere i fatti prodigiosi di Gesù. Usano altri termini. Tipo, apro una parentesi, non ne viene mai usata, ma viene tradotta con miracoli. Purtroppo, ancora nell'ultima traduzione della CEI del 2008, i traduttori usano la parola miracolo, cosa che gli evangelisti non usano. Però, perché lì? Vedete che neanche i traduttori fanno un buon servizio, perché ingenerano continuamente ancora queste idee, non ci aiutano a crescere. In greco c'è segno, semeion, dynamis, lo dice anche la parola, potenza, prodigio, teras, terata, prodigi, appunto. Cioè usano un florileggio di termini, ma mai quel termine che indica miracolo vero e proprio. Quindi noi rischiamo di confondere il miracolo con tutta questa varietà di fatti straordinari di Gesù. Gesù ha compiuto fatti straordinari, ma non atti miracolosi. Appunto, non fa spuntare un arco a nessuno. Matteo usa questi termini tantissime volte, c'è un motivo. Matteo, ricordiamoci che scrive a una chiesa costituita da giudei, ebrei convertiti, no? Che si stanno convertendo alla sequela di Gesù. Quindi sono cristiani, diciamo, provenienti dal giudaismo. Quindi Matteo ha una chiesa molto particolare a cui rivolgersi, usa 20 di questi termini, Marco 18, Luca 19, Giovanni solo 5. Giovanni parla di segni, ma di miracolo. Nel Nuovo Testamento abbiamo altri miracoli non compiuti da Gesù, quindi nel Nuovo Testamento non solo Gesù compie questi fatti prodigiosi, ma ci sono, ad esempio, negli Atti degli Apostoli ci sono tanti di questi segni. Pietro e Giovanni curano uno zoppo a Gerusalemme, gli angeli spalancano le porte del carcere e gli apostoli vengono liberati, Atti 5:19. Paolo ha una visione straordinaria lungo la strada di Damasco, mentre, no, quando ha la sua conversione. Pietro addirittura risuscita una donna a Giaffa. Paolo a Listra guarisce uno storpio, Atti 14.
e avanti così.
Quindi Gesù ha il potere di compiere miracoli, diciamo, ma ha dato il potere anche ad altri a farlo. Pensate a Matteo 10, quando dice: diede loro il potere sugli spiriti impuri per cacciarli e guarire ogni malattia e infermità. Matteo 10:1 e Luca 10:9. Ora, nell'Antico Testamento c'è qualcosa del genere? Certo, e qui è fondamentale, è importantissimo riferirsi all'Antico Testamento. La Bibbia, l'Antico Testamento, è zeppa di episodi miracolosi, cioè dove Dio interviene letteralmente a gamba tesa sul normale svolgersi delle cose degli uomini e sulla legge della natura. Perché l'idea era questo per l'Antico Testamento: Dio è sopra il cielo, no? Dio è sopra a tutto, quindi decide dove intervenire, quanto intervenire, come intervenire, perché per il Dio dell'Antico Testamento è un Dio che premia, che castiga, gioisce, si adira, si offende, si vendica, crea, distrugge. Pensate al primo grande miracolo, tolto la creazione dell'uomo, tutto, no? Questo è già un miracolo, la creazione. Comunque, prima grande creazione, Noè, scusate, primo grande miracolo, Noè. Viene il diluvio, o meglio, Dio si, vedete il Dio di stamattina, no? Questo Dio individuo, questo Dio antropomorfo, cosa fa questo Dio? Dio a un certo punto si pente, letteralmente si pente di aver creato l'umanità. Perché? Perché l'umanità si rivela un disastro, è cattiva, è violenta, è peccatrice, boh, dice: io mi sono pentito e faccio una strage, e manda un diluvio. Ecco il miracolo sulla natura. Far crescere le acque tanto da coprire tutta la terra, questo è un miracolo di Dio, no? Ma è anche il primo genocidio della storia. Quindi Dio usa un miracolo per fare il male, è tremenda questa cosa. Genocidio, il primo, ha fatto fuori l'umanità, tranne Noè e pochi altri, la sua famiglia e pochi animali. Il resto l'ha distrutto. È un miracolo non a fin di bene, è un miracolo per la distruzione. Ma pensate soltanto alle 10 piaghe d'Egitto. Altro miracolo, sono tutti miracoli. Ad esempio, cerchiamo di recuperarle, le trovate tutte in Esodo. Sapete, le piaghe d'Egitto vengono, Dio manda queste piaghe, quindi è un Dio miracoloso, no? Ha un fin di bene in realtà, ma a fin di bene soltanto per gli israeliti, non per i poveri egiziani. Quindi abbiamo già un Dio che fa differenze tra Israele e il resto del mondo. Oggi Israele su questa cosa ci marcia, è contentissimo Israele su questa cosa, e noi siamo il popolo del... Comunque. Quindi c'è un Dio che, già il fatto che faccia preferenza tra israeliani e egiziani non va molto bene, perché un Dio che fa preferenze non è più un Dio. Comunque, tramuta l'acqua in sangue, fa invadere l'Egitto di rane, zanzare, mosche, poi manda una moria di bestiame incredibile, le ulcere su tutti gli animali e gli umani, pioggia di fuoco e ghiaccio, grandine, invasione di cavallette e locuste, tenebre, poi il miracolo più grande che ha potuto fare, che è stato quello che ha permesso l'uscita a questo punto, è la morte di tutti i primogeniti d'Egitto. Ma è tremenda sta cosa, cioè un Dio che usa i miracoli, che usa un miracolo tremendo, uccidere i bambini per liberare Israele. Quindi nell'Antico Testamento noi abbiamo un Dio miracoloso, ma amorale, è un Dio amorale. Queste cose le ho dette sono amici presenti di Brescia, hanno fatto un incontro su queste cose a Brescia, no? E il titolo dell'incontro era proprio questo: il Dio amorale in cui non credere. Non si può credere a un Dio così, non può esistere un Dio così. Eppure nell'Antico Testamento viene fuori questo Dio amorale che uccide, che usa, che manipola la natura, ecco il miracolo di natura, a fin del suo bene, a fine del suo bene. Oppure pensate a quel miracolo in cui Giosuè fa fermare il sole, no, fermati o sole, perché Giosuè deve finire di distruggere i nemici. Cioè aveva bisogno ancora un po' di luce per finire la carneficina, e allora Dio dice fermati o sole, che c'è bisogno? Altro miracolo, a parte che avrebbe dovuto fermare la terra perché non è il sole che... Quindi c'è un piccolo errore anche nella Bibbia, ma a questo punto la domanda è: la Bibbia può fare errori? È parola di Dio, eppure? Ma questo ne parleremo un altro. Poi abbiamo dei per... non soltanto Dio fa dei miracoli in questo senso sulla natura, ci sono anche dei personaggi che fanno molti miracoli. Pensate a tutto il ciclo di Mosè ed Elia, ne fanno tantissimi di miracoli sia Mosè che Elia. E sono importanti Mosè, questi miracoli sono fondamentali, anzi possiamo dire sono fondamentali i miracoli di Mosè ed Elia, perché quando si è trattato di presentare Gesù miracolistico ci si è riferiti proprio a questi miracoli. Quindi bisogna tenere presenti i miracoli di Mosè ed Elia, anche di Giosuè in realtà e di Eliseo, per leggere poi i miracoli di Gesù. Facciamo degli esempi, ad esempio il bastone trasformato in serpente, no? Quando Mosè ha il bastone lo lancia e diventa un serpente. Oppure la mano di Mosè che viene trasformata in lebbrosa. Giosuè e Eliseo fanno molte opere miracolose sulla natura. Aumentano le provviste di cibo, primo libro dei re, risuscitano i morti, Elia addirittura prende un carro e sale nel cielo senza morire, proprio come Gesù. Elia è interessante, Elia non muore. Elia non conosce la morte fisica, ma un carro di fuoco lo rapisce verso il cielo. Quando Luca ha dovuto, quando la presenza risorta di Gesù diventava ingombrante, cioè Luca ha detto: ma come faccio adesso a farlo sparire Gesù? Non può più morire, era già morto, è risuscitato, non posso mica farlo morire un'altra volta. Allora lo fa scendere al cielo, ma non è che si inventa l'ascensione Luca, la eredita dall'Antico Testamento, capite? E la applica a Gesù. Gesù non è mai asceso al cielo, stiamo attenti. Però lui, era un bisogno di Luca per toglierlo di mezzo in qualche modo dalla terra, e quindi lo ha ereditato questa cosa di Elia. Ma allora a questo punto possiamo farci un'idea, una domanda: se già nell'Antico Testamento personaggi come Eliseo, come Elia erano capaci di, ad esempio, moltiplicare il cibo, pensate a Elia che moltiplica il cibo della vedova a Zarete di Sidone, che non fa mancare l'olio e la farina dell'orcio, allora perché c'è tanta fame nel mondo? Cioè Gesù, anche qui poi lo diremo, Gesù moltiplica i pani e i pesci. Ma perché? Ma perché hanno preso l'impianto dell'Antico Testamento, no? E l'hanno applicato a Gesù, ma per dire qualcos'altro, non che Gesù moltiplicasse pani e pesci. È qui che voglio portarvi, cioè non crediamo che Gesù possa... Non possiamo pensare che Gesù... A me sembra abbastanza ridicolo pensare che in quella spiaggia Gesù tirasse fuori così a moltiplicasse come un mago pani e pesci. Perché fosse una cosa proprio realista, se fosse vera questa cosa, la domanda è proprio questa: perché non continua a essere, perché non continua a farlo? Se l'ha fatto Elia, se l'ha fatta Gesù, ma perché non c'è qualcuno oggi che può continuare a farlo? Non ci sarebbe più la fame nel mondo, perché l'ha fatto una volta, due volte? Capite? Oppure, se Dio sconfigge sempre i nemici di Israele, abbiamo detto che è un Dio molto nazionalistico, è sempre dalla parte di Israele, perché intorno al 1940 non ha ripetuto questo miracolo con i nemici di Israele, cioè i nazisti, e ha permesso a 6 milioni di persone innocenti di morire? E doveva farlo, no? È sempre dalla parte di Israele. Perché non l'ha fatto ancora una volta? Perché non è intervenuto? L'ha già fatto. Ha distrutto popoli, ha fermato il sole, ha frenato le ruote dei faraoni, no? E perché non l'ha ripetuto? Poteva fare. È Dio fa miracoli, no? Quindi se Dio è stato miracoloso allora e non lo è più oggi, non è un Dio miracoloso, quello è un Dio immorale, ma soprattutto capriccioso, che decide lui quando intervenire. Ma a me di un Dio capriccioso e immorale non me ne frega niente, io non lo seguo. Eh no, non puoi alzarti la mattina e dire oggi aiuto e domani non aiuto. Quella vedova sì e l'altra no. A Lourdes la vecchietta di 85 anni iniziata da una carrozzella e il bambino leucemico di 5 muore, che era Lourdes anche lui. E no, ma che Dio sei? Ma Dio ha i suoi piani. Ma che piano? Che piano può avere con una 85enne di fronte a una bambina di 5? Allora bisogna andare un pochino a fondo a queste cose. Cosa ci sta dietro a questi brani? Come sono nati questi brani? Cosa hanno voluto dire questi brani? Ora tenete conto che bisogna sapere che tra gli avvenimenti avvenuti, gli avvenimenti diciamo storici, che poi non sappiamo bene cosa, come siano avvenuti in realtà, e la descrizione messa per iscritto, il lasso temporale tra l'avvenimento e lo scritto è un lasso di tempo ampissimo. Pensate che tra l'episodio dell'Esodo e la sua scrittura sono passate 12 generazioni. Voi provate a pensare, per 12 generazioni sono stati raccontati oralmente questi episodi dell'Esodo, ad esempio. Pensate cosa è stato costruito in 12 generazioni. Di tutto. È stato costruito, è stato messo, è stato aggiunto, è stato ampliato, è stato arricchiti di fatti eccezionali. Ma sempre a fin di bene, cioè che Dio è a favore dei suoi e vince i suoi nemici. Capite? Diciamo che chi scrive questi passi sono dei partigiani. Devono ovviamente mettere tutti, aggiungere elementi a favore di Dio, ovviamente. Vi dico queste cose perché poi quando nasceranno i Vangeli sarà la stessa cosa, stessa cosa. c'è bisogno di esaltare il Dio di Israele. E qual è la cosa migliore se non farlo comparire potente, miracoloso, prodigioso? Quindi possiamo dire così: i miracoli, questi fatti prodigiosi, straordinari, sia dell'Antico Testamento che del Nuovo Testamento, vediamo dopo, cominciamo a dirlo, sono semplicemente tentativi umani di tradurre in parole esperienze interiori impressionanti. Cioè, sia il popolo di Israele che la gente che ha vissuto con Gesù ha fatto un'esperienza umana straordinaria. Certamente. Chissà cosa hanno vissuto. Ma una cosa è quello che hanno vissuto a livello interiore umano. Invece è quello che poi hanno cercato di scrivere, hanno cercato di metterlo su carta, ma quando hanno cominciato a metterlo su carta o a raccontarlo, è tutta un'altra cosa già, perché non puoi descrivere quello che hai provato, quello che hai vissuto. Noi abbiamo sperimentato Dio come amore, come provvidenza, aiuto, protezione, cura. Adesso però bisogna raccontarlo con immagini. Quindi la domanda è: i miracoli raccontati da... stiamo nel Vangelo, perché è quello che ci interessa di più. Sono eventi storici o è qualcosa di aggiunto successivamente dalla Chiesa che scrive il Vangelo? Gli studiosi ci dicono che molto, molto probabilmente sono racconti umani. Sono invenzioni per descrivere una grande esperienza interiore. Cioè, questi uomini, queste donne hanno fatto esperienza con Gesù, li sono stati assieme, hanno avuto la vita trasformata, hanno percepito la vita salvata, nell'accezione di questa mattina. A un certo punto hanno dovuto, o chi per essere, cioè la Chiesa successiva, hanno dovuto a un certo punto, prima l'hanno raccontata per generazioni, anche loro, e poi hanno dovuto metterla per iscritto. Tenete conto di una cosa. Paolo, voi sapete, è stato il primo a scrivere qualcosa dell'avventura di Gesù, cioè i primi testi del Nuovo Testamento noi li abbiamo nelle lettere di Paolo, e Paolo scrive intorno al 67 avanti Cristo. No, scusate, dopo Cristo. Cioè, scusate, Paolo muore nel 67, scrive ancora prima, ecco, i primi testi del Nuovo Testamento sono di Paolo, ma in tutto il materiale di Paolo non compare, in Paolo, nelle lettere paoline, non compare mai un miracolo. Paolo non racconta miracoli. Nelle sue lettere non si parla di accecamenti. Quando lui racconta, ad esempio, la sua visione straordinaria, è negli Atti che si racconta, non è lui che racconta nelle sue lettere. E gli Atti li ha scritti Luca, dopo. Non si parla di nulla. I miracoli cominciano a essere narrati da Marco, tra il 65 e il 70 dopo Cristo. Ma fino al 60, a 70, mettiamo dopo Cristo, quindi sono passati 40 anni di tradizione orale. E il discorso dell'Antico Testamento, noi per 40 anni abbiamo gli avvenimenti di Gesù tramandati, raccontati oralmente, e voi pensate che in 40 anni qualcuno nel raccontare, nel tramandare, non aggiunga qualcosa a fin di bene, ovviamente. Non per fregare, ma per aumentare questa aurea di santità, di potenza, di divinità di Gesù di Nazareth, compresa la croce e l'Eucaristia. La croce e l'Eucaristia sono le prime due vittime, possiamo dire, di un ingigantimento dei racconti, perché si è perso subito il dato storico della croce e dell'Eucaristia ed è stata ammantata, sia la croce che l'Eucaristia, di tutto quello che abbiamo detto stamattina, e poi diremo dell'Eucaristia in un altro incontro. E la stessa cosa sulla figura di Gesù. La figura di Gesù è stata addizionata, diciamo, appunto di eventi straordinari, di guarigioni, di miracoli, e moltiplica il pane, e cammina sulle acque, e dice al vento di tacere, tutte cose che Gesù storico non ha fatto, ma che la Chiesa ovviamente ha messo su di lui. Il problema è sempre il medesimo, cioè a questa gente che ha fatto esperienza di Gesù, adesso si trovavano a dire, ma come parlare con parole umane di questo fatto, di questo uomo che ci ha cambiato la vita? Non potevano farlo far altro che usare parole tratte dalla cultura umana. Cultura umana. Ora, gli evangelisti, no, non possono far altro che attingere alla cultura ebraica. Allora, se vanno a trovare, diciamo, le parole, le immagini nella cultura ebraica, cioè nell'Antico Testamento, lì c'è un Dio che interviene sulla natura, è un Dio che guarisce, è un Dio che moltiplica, nel discorso di prima, vedete? E dicono, ma se Dio ha fatto questo nell'Antico Testamento e Gesù è la presenza di Dio adesso, allora buttiamo su Gesù, ammantiamo Gesù di tutto questo potere. Capite? Prendono le categorie dell'Antico Testamento e leggono l'avventura di Gesù con quelle categorie. Se Elia ha fatto questo, molto più Gesù ha fatto. Se Dio è intervenuto in questo modo, Gesù molto di più, perché Lui adesso è la presenza di Dio. Capite come sono nati i miracoli sulla natura soprattutto? Salmo 107, Zaccaria 10, si dice che Dio ha creato i venti e Dio ha mandato la tempesta a scuotere i monti. Allora gli evangelisti dicono, Gesù ha fatto tutto questo, perché Gesù è Dio incarnato. Quindi fa tacere il vento, cammina sulle acque. C'è un Salmo 77 che dove si dice che si parla di Dio, le cui orme sono invisibili sulle acque. Salmo 77, Dio cammina sulle acque ma le sue orme rimangono invisibili. Il Gesù che cammina sulle acque non è altro che questo, non è altro che rileggere quell'episodio in chiave cristologica. Che cos'è il racconto della moltiplicazione di pani? Non è altro che il racconto di Mosè che dà la manna a tutti coloro che hanno bisogno e tutti sono saziati, Gesù dà la nuova manna, sfama, no? Siamo nel deserto, ma anche il linguaggio. Voi prendete gli episodi dell'Antico Testamento di Mosè e di Gesù, sono le stesse, li fece sedere a gruppi di 50, di 100, stessa cosa. Gesù fa sedere a gruppi di 50, di 100, si moltiplica il pane, tutti ne sono saziati e ne portano via sporte piene. Quindi, se nell'Antico Testamento Mosè è lo strumento attraverso cui Dio sfama la moltitudine nel deserto, Gesù è molto più che Mosè, soprattutto per Matteo. Matteo ha il dovere di dimostrare che Gesù è più di Mosè. Deve farlo, perché si sta rivolgendo a un popolo di ebrei, per cui Mosè è più grande. E Matteo deve dire, no, Gesù è più grande. Ma Mosè ha moltiplicato i pani. Anche Gesù. Sì. E avanti così. Ecco come sono nati, capite? I miracoli. Matteo deve dire che Gesù adesso è il pane di vita. È il pane di vita. Anzi, Gesù dirà, io sono il pane di vita, lo dice in Giovanni. Però a questo punto uno può dire, allora sono tutte balle, ma allora che senso ha leggere i miracoli? No, stiamo attenti. Diciamo che i miracoli, i prodigi, ecco, sono nati in questo modo. Ecco, questo è il modo in cui sono nati, quindi è nato da una chiesa che ha in qualche modo, a fin di bene, ingigantito la figura di Gesù perché deve esaltarlo. Perché venga accettato, perché Gesù è più di Mosè, lo dice, no? Io più di Mosè c'è qui. Ma deve, ovviamente vanno letti in chiave interpretativa, cioè cosa ci sta, facciamo due esempi, cosa ci sta dietro Gesù che cammina sulle acque? Abbiamo visto come è nato quel miracolo di Gesù. Gesù non ha mai camminato sulle acque, Serve soltanto quante barzellette ci sono su Gesù che cammina sulle acque, no? Ma che cos'è l'acqua in ambiente semitico, diciamo, scritturistico? L'acqua è l'ambiente del male, rappresenta il male, il mare rappresenta la potenza del male. Ora, Gesù che cammina sulle acque, cosa significa? Che sta sottomettendo, mette sotto i suoi piedi il male, cioè in qualche modo l'ha vinto. Gesù è colui che ha vinto il male. Ci mostra qual è il modo per vincere il male. Quindi sottomettere qualcuno sotto i suoi piedi, proprio vuol dire essere vincitore. Gesù ha vinto, ecco il vincitore, ecco perché sarà anche nato dalla fantasia degli evangelisti, ma è importantissima questa scena, perché ci dice, no, che Gesù è il vincitore sul male, e chi vive come Gesù nell'amore vince il male con il bene. È il discorso di stamattina, no? E quindi alla vita risorta e scavalca la morte. La moltiplicazione dei pani, cosa abbiamo visto come è nata, ma cosa significa in realtà per noi che leggiamo e anche per la Chiesa primitiva? Ti dice semplicemente che tutto ciò che è donato viene moltiplicato e ciò che è trattenuto va perduto. Questa è la logica evangelica. Dice un ragazzino che ha 5 pani e 2 pesci, se l'avesse trattenuti per sé tutti sarebbero morti, ma li ha condivisi e tutti hanno avuto pane. Fuori di metafora, se trattieni per te muori, è l'egoismo, il principio della morte, l'egoismo, ma se moltiplichi anche quel poco che hai, non solo tu hai la vita, ma sei dispensatore di vita, perché ciò che viene donato è moltiplicato. Ecco qual è il messaggio, e avanti così per tutti i miracoli. Quindi non possiamo fermarci al miracolo banale che andava bene per... Ecco perché allora a questo punto non ha più senso dire, allora perché l'ha fatto allora e non lo facciamo? No, puoi farlo anche tu oggi, il miracolo del pane. lo fa a patto che tu cominci a mettere in circolo ciò che hai. Allora lì che si... È vero che Dio non può intervenire moltiplicando pani e pesci per tutta l'umanità, non può, ma non l'ha fatto neanche allora, non l'ha fatto. Però il miracolo si verifica quando tu cominci a mettere in circolo il poco che hai, condividi la tua vita con gli altri. Allora sì che la vita si propaga, questo è il vero miracolo. E così per tantissimi altri episodi. Fermiamoci sui miracoli di guarigione. Gesù ha guarito di tutto, lebbrosi, storpi, ciechi, muti, avanti così. Ma c'è un motivo, Gesù l'ha fatto questo. Ora, gli storici qui dicono che probabilmente Gesù era un bravo taumaturgo, aveva poteri taumaturgici, però non più, non meno e non meno di altri taumaturghi, no? Le cronache parlano di un grande taumaturgo anche tra gli ebrei, che faceva molte più guarigioni di Gesù. Quindi probabilmente era un periodo quello in cui, ma ancora adesso ci sono i taumaturghi, no? Ci sono persone che hanno questo potere di guarire, sono proprio disposizioni, no? Che uno ha queste, ma le, diciamo che le guarigioni che Gesù ha fatto fuori di metafora sono molto alte e molto oltre. E possiamo dire che forse il passo più importante del Vangelo in cui, da cui si evince la missione di Gesù, cioè perché Gesù ha cominciato a vivere in questo modo, l'abbiamo nel grande e bellissimo discorso di Gesù nella sinagoga di Nazareth. Siamo in Luca 4, quando Gesù entra dentro, prende il rotolo di Isaia, lo apre e comincia a leggere il rotolo. Sta citando letteralmente Isaia 35, che dice: dite agli smarriti di cuore, coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orecchi dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Capite? Gesù è venuto per questo. Gesù è venuto per questo. A rimettere in piedi un'umanità zoppa, cieca, muta, disgraziata. E allora certo che per far vedere che Gesù ha attualizzato Isaia, infatti Gesù chiude il libro e dice: oggi si è compiuta, nella mia persona si è compiuta, io sono venuto a portare questo regno di Dio. Certo che c'era bisogno che Gesù facesse delle cose verso i ciechi, i sordi, i muti, gli zoppi, e conoscere i miracoli di guarigione. Sono avvenuti fisicamente così? Probabilmente no. Ma a noi interessa quello che ci sta dietro, ovviamente. Non possiamo pensare che Gesù abbia guarito un muto o uno zoppo, perché altrimenti la domanda è quella del pane, ad esempio, no? E perché non continua non guarisce oggi tutti gli handicappati, ad esempio? Perché non lo fa? L'ha fatto, era anche bravo. Perché non continua a farlo? E perché ci sono ancora i ciechi? Non poteva farlo. Quindi questo ci suggerisce che abbiamo visto come sono nati i miracoli, perché c'era bisogno di dire che proprio lui l'ha fatto concretamente, ma bisogna andare oltre a questo. Alzare un zoppo da terra, cosa vuol dire? Vuol dire rialzare chi è nel fango. Ci sono persone, ieri, al tempo di Gesù, come oggi, che continuano a strisciare a terra perché non hanno mai coraggio o perché nessuno ha mai detto loro di essere abbastanza importanti da poter stare in piedi. Questo è il miracolo. Gesù ha alzato quelle persone che si sono sempre sentite nullità, e Gesù ha sempre pensato, quando incontra le donne, quando incontra i peccatori, dice: ma cosa fai? Alzati, tu hai la dignità. Rimettere in piedi chi si è sempre sentito umiliato, questo vuol dire rialzare gli zoppi da terra, non guarire gli zoppi in questo senso banale, che è banale, non banale per quello che sarebbe stato guarito ovviamente, ma c'è molto di più dietro alla guarigione di uno zoppo. C'è ridare dignità, rialzarlo. Tu puoi stare in piedi perché non hai bisogno di stare schiacciato a terra. Quando guarisce un muto, cosa ci sta dietro? Possibile che guarisca soltanto un muto con le corde vocali bloccate? No, ovviamente. Ma ci sono persone, oggi come ieri, che non aprono mai bocca perché pensano sempre di dire una cosa sbagliata, perché si sentono sempre giudicate da tutti. Ci sono persone che non hanno mai aperto la bocca in nessun contesto, né familiare, né scolastico, né sociale, perché gli hanno sempre detto: ma tanto tu dici solo stupidaggini, dici, stai zitto. E questo ha imparato a fare così, a stare zitto. E Gesù gli ha detto: no, tu hai qualcosa da dire di importante, perché tu sei unico, parla anche tu. Questo vuol dire guarire i muti. E possiamo farlo anche noi, quando aiutiamo una persona a esprimersi, quando aiutiamo una persona a dire qualcosa senza farla sentire in colpa. Questo è il miracolo. Quando guarisce un cieco, la stessa cosa. Ci sono persone che hanno gli occhi chiusi per paura di tutto e di tutti, perché si sono sempre sentite vittime. Gesù apre gli occhi per dire: tu guarda, puoi guardare anche fuori. Perché c'è un sacco di gente che ti guarda con ammirazione, perché tu sei importante per qualcuno, quindi puoi anche tu aprire gli occhi. Questo vuol dire aprire gli occhi ai ciechi. E avanti così, vedete, c'è molto di più dietro una guarigione del genere. Quindi non possiamo fermarci al dato storico, al dato immediato. Gesù ha fatto miracoli in questo senso, sì, ma in questa direzione. Ha compiuto prodigi verso zoppi, ciechi, sordi, muti. Li ha rialzati, ha rimesso in moto un'umanità che era affossata, era bloccata. È venuto per questo Gesù. Gesù per questo. Per questo che si è giocato la vita fino alla morte in croce. E quando Gesù ha scoperto che era la religione soprattutto a causare la maggior parte di zoppi, di muti, di ciechi, di sordi, allora ha cominciato a verso la morte con la religione. E certo, ha distrutto la religione. Perché se tu religione mi rendi zoppo una persona, me la rendi muta, me la rendi cieca, sorda, allora io devo distruggerla. E ha cercato di farlo. Ma l'hanno fatto fuori molto presto, nella speranza, Gesù, che avessimo continuato noi a allontanare le persone dalla religione. Allora, guai a prendere il Vangelo alla lettera, guai. Il Vangelo non è da prendere alla lettera. C'è un bel detto ebraico che dice: i racconti della Torah non sono che abiti che la ricoprono. Guai a colui che prende questi abiti per la Torah stessa. I racconti di guarigione, di miracolo sulla natura, sono racconti, ma non sono la parola di Dio. Sono racconti nati, abbiamo visto, per mille motivi diversi. Ma noi dobbiamo andare oltre. Se dovessimo prendere la lettera alla lettera il Vangelo, allora dovremmo cavarci gli occhi, amputarci le mani, no? Quando dice è meglio che un cieco entri, no? Con un occhio quindi togliersi, cavarsi gli occhi da amputarsi le mani, cioè non possiamo prendere la lettera queste cose, no? Oppure quando Paolo dice che le donne dovrebbero tacere in assemblea, io potrei anche prendere la lettera questa cosa, ma non lo faccio, perché il Vangelo non è da prendere la lettera. Oppure Paolo quando dice che gli schiavi devono essere sottomessi ai padroni, e beh, per fortuna la schiavitù è stata debellata da un po'. Sì. Diciamo che il principio è stato saldato. Ora tutto il discorso dei miracoli oggi, abbiamo detto sì, i miracoli esistono, bisogna appunto leggere i miracoli che avvengono nei santuari in giro per il mondo, questi ci sono, ma l'ho già detto stamattina, non voglio ripetermi, ci sono dei luoghi preposti alla preghiera, ci sono dei luoghi anche fisicamente impregnati di energia in giro per il mondo che hanno delle ricadute grandissime, fondamentali sull'essere umano. Noi forse adesso cominciamo a intuire qualcosa di queste cose, però la preghiera è importante, perché andando in questi luoghi già di per sé impregnati di preghiera, l'uomo, la donna, ecco, che va lì con fede e si apre al Dio della vita, allora può nascere nascono nuove forze, diceva Hillesson, no? Che può avere una ricaduta incredibile anche sul proprio stato di malattia, no? E può innescarsi un principio di guarigione. Quindi le guarigioni possono avvenire, ma non imputiamole direttamente a Dio, perché Dio non interviene a gamba tesa sulla natura. La natura fa il suo corso, ma noi possiamo, ecco, mettere in atto energie, potenzialità divine che sono dentro di noi, magari rimaste inattive chissà da quanto, ma che quel luogo, quella preghiera in particolare, le ha rimesse in moto e hanno una ricaduta sul nostro stato di malattia. Ecco, questo per quanto riguarda i luoghi, no? Preposti alla preghiera. E chiudo con un bel intervento di Tiziano Terzani, ateo per definizione, però gli ultimi anni in grande ricerca spirituale. Lui dice, come tanti altri, sono queste cose le scrive quando ormai è quasi distrutto dal cancro che l'avrebbe ucciso da lì a poco. Come tanti altri, sono uno che senza tanti pregiudizi, senza paura del nuovo o del ridicolo, cerca. Cercando, ho forse trovato la cura perfetta per il mio cancro? Certo che no, ma almeno ora sono sicuro che quella cura non esiste, perché non esistono scorciatoie a nulla, alla salute, alla felicità, alla saggezza. Ognuno deve cercare a modo suo, ognuno deve fare il proprio cammino, deve creare se stesso. I miracoli certo che esistono, ma sono convinto che ognuno deve essere l'artefice del proprio.